File 16, pagina 106. Gli ebrei romani vengono immatricolati coi numeri da 158491 a 158639 per gli uomini e da 66172 a 66218 per le donne, tatuati sul braccio. Dopo la quarantena, diverse decine di uomini, non tutti a oggi identificati, sono assegnati al campo satellite di Jawischowitz, dove i prigionieri vengono sottoposti al lavoro sfiancante nelle miniere di carbone. Tra loro ci sono ad esempio quattro ragazzi molto giovani, che forse per l'età riusciranno a sopravvivere e a tornare a casa, i fratelli Luciano e Enzo Camerino, 16 e 14 anni, non ancora compiuti. Sabatino Finzi, 15 anni, e Michele Amati, che compie i suoi 16 anni, appena arrivato a Birkenau. Le testimonianze dei sopravvissuti di quella deportazione dimostrano la loro totale ignoranza della destinazione finale e di come funzionasse un luogo come Auschwitz. Fu impossibile quindi intuire che cosa fosse giusto fare o non fare al momento della selezione per poter essere assegnati al gruppo dei prigionieri del lager, ovvero quale azione avrebbe potuto contribuire alla salvezza, che età bisognasse dimostrare o dichiarare per potersi salvare dalla morte immediata. Tra i pochi che superano la selezione c'è ad esempio un ragazzo di 15 anni, Alberto Di Veroli, che viene immatricolato col numero 158527 con la categoria di ebreo italiano, Ital-Giude. Dal registro dei prigionieri del Konzentrationslager di Auschwitz possiamo leggere che questo ragazzo che abitava a Roma in via delle Alpi Apuane numero 9 era uno studente, Schüler. La scheda nominativa fornisce anche una succinta descrizione fisica. L'altezza è media, 1,60 m, i capelli sono castani e gli occhi grigi. La burocrazia nazista nota anche che è celibe, nessun dente gli manca e non ha segni particolari di riconoscimento né cicatrici visibili. Alberto rimane recluso nel complesso di Auschwitz fino all'evacuazione. Nella scheda gialla si legge la data del 22 gennaio 1945. Resisterà per lunghi mesi alla fame, alle botte e alla fatica e verrà trasferito con altre migliaia di prigionieri verso il campo di concentramento di Buchenwald, dove l'altra scheda riporta il nuovo numero di matricola 118085. Da una terza scheda rinvenuta e compilata sempre a Buchenwald risulta che Alberto Di Veroli verrà qui riclassificato come ebreo politico italiano. Ignoriamo per quale ragione un giovane studente possa essere stato considerato un oppositore politico. La sua morte risulta avvenuta il 9 marzo 1945, poche settimane prima della liberazione, anche se la registrazione può essere stata effettuata un giorno o due dopo il decesso. Gli ebrei romani selezionati per il lavoro vengono assegnati a diversi comando, squadre di lavoro, e destinati alle più svariate mansioni, da quelle di manutenzione, costruzione, pulizia del campo, a quelle ancora più faticose legate alle industrie avviate dalle SS in tutto il complesso di Auschwitz. Su 1020 persone partite da Roma pochi giorni prima, circa l'80% non entra nemmeno nel campo di concentramento di Auschwitz, non viene registrato né al tempo di capire dove si trovi e cosa l'aspetta in quel posto, è assassinato nel giro di qualche ora. Più di 200 erano bambini. A dire il vero, una bambina di 12 anni, Fiorella Anticoli, riesce miracolosamente a superare la selezione di arrivo e a resistere per più di un anno nell'inferno di Auschwitz e complessivamente per oltre 18 mesi nei lager. Deportata con la mamma, Esther Frascati, che scende dal treno tenendo per mano i figli più piccoli, Lazzaro di 8 anni ed Enrica di 5, Fiorella è l'unica della sua famiglia a essere risparmiata dalle camere a gas. Trasferita al momento dell'evacuazione nel campo di Bergen-Belsen, la bambina è ancora in vita, seppure stremata dalla denutrizione e dalla fatica. All'arrivo dei soldati britannici, che la fotografano insieme ad altri sopravvissuti, la sua immagine, diffusa dalla stampa internazionale, arriva agli occhi del padre, che crede di riconoscere in quella creatura denutrita e moribonda la sua figliola. Mario Anticoli non farà purtroppo in tempo a riabbracciarla, perché Fiorella si spegne nell'ospedale del campo il 31 maggio 1945. Non conosciamo altre vicende di bambini italiani che sopravvissero così a lungo ad Auschwitz. Delle 16 persone che fecero ritorno a casa, Enzo Camerino era il più giovane. Deportato a 14 anni, supera la selezione iniziale e sopravvive fino alla liberazione insieme al fratello Luciano, maggiore di 2 anni. Rimanere in vita giovanissimi e con un fratello o una sorella è un destino raro per gli ebrei deportati e condannati a morire. Del gruppo romano ricordiamo il caso di Cesare Frati, 16 anni, che si salva col fratello Angelo, di 3 anni più grande. Tra i salvati ci sono anche Sabatino Finzi e Leone Sabatello, detto Leoncino, che al momento della cattura hanno 15 anni. Delle 689 donne deportate, solo Settimia Spizzichino fa ritorno a Roma. Oltre a Fiorella Anticoli, era riuscita a rimanere in vita fino alla liberazione anche Enrica Spizzichino, di 48 anni, figlia di Prospero e Belladonna Frascati, ma anche lei muore prima di poter essere rimpatriata. In tutto sopravvivono alla liberazione 18 persone, 15 uomini e 3 donne, ma a tornare a Roma sono solo in 16. Non sempre però la liberazione coincide con il ritorno pieno alla vita, perché il lager lascia in tutti i reduci traumi e ferite indelebili nel corpo e nello spirito. L'ultima persona sopravvissuta a quel trasporto è morta il 26 ottobre 2018. Si chiamava Lello Di Segni, era giunto ad Auschwitz col padre Cesare, venditore ambulante nella capitale, pochi giorni prima di compiere i suoi 17 anni. La grande razzia degli ebrei romani, effettuata nello spazio di poche ore al centro della capitale e sotto gli occhi di tutti, fu la dimostrazione che anche in uno Stato teoricamente sovrano come lo era l'Italia della Repubblica Sociale Italiana era possibile arrestare e deportare cittadini italiani sottoposti alla legge italiana. Una memoria centrale nella storia della Shoah italiana, con alcuni miti e inesattezze storiche. La retata del 16 ottobre 1943 fu un episodio terribile nella storia italiana della Seconda Guerra Mondiale e, a distanza di 78 anni, rappresenta un trauma indelebile nella memoria ebraica e della nazione. Non esistono studi o rappresentazioni artistiche sulla Shoah in Italia che non abbiano dimostrato un'attenzione privilegiata per quanto accadde quel giorno nella capitale, al punto che nella storiografia internazionale è proprio la retata romana a figurare come l'episodio più conosciuto della persecuzione degli ebrei italiani. Peraltro l'immaginario sulla grande razzia ha potuto cristallizzarsi nella memoria collettiva nonostante la mancanza di immagini fotografiche o filmate di quella giornata, se furono realizzate, non sono state ritrovate. L'unico documento visivo di cui disponiamo per poter immaginare come si svolsero i fatti è costituito dai disegni a matita di Aldo Gay, 1914-2004, ebreo romano, che dal 1938 teneva un taccuino su cui raffigurava per rapidi schizzi scene di vita nel periodo della discriminazione e della persecuzione. Gay riuscì a evitare l'arresto e a mettersi in salvo dai quartieri pattugliati dalle SS. Memorizzò ciò che vide durante la fuga, in particolare l'arresto delle famiglie ebree tra Piazza Sonnino e Viale Trastevere, e lo tradusse in immagini subito dopo, quasi in diretta, per la vicinanza cronologica coi fatti, grazie al suo talento di pittore. Dopo la fine della guerra e i ricordi dei pochi sopravvissuti, si sono sovrapposte letture e interpretazioni, spesso inesatte, che hanno portato a una decontestualizzazione degli avvenimenti del 16 ottobre. Solo di recente alcuni studi pubblicati principalmente per impulso dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, dell'Istituto Germanico di Roma e della Fondazione Museo della Shoah di Roma hanno permesso di smontare miti, leggende e visioni unilaterali. Ad esempio, è stata corretta la definizione di rettata del ghetto con cui la razzia è passata alla storia, portando alla luce come, invece, più della metà degli arresti fu condotta in altri quartieri della capitale. Inoltre si è compreso che molti uomini delle squadre di arresto degli ebrei non erano preparati e agirono con una certa improvvisazione, sebbene il modus operandi fosse piuttosto eterogeneo. Alcuni furono molto zelanti nel perquisire le abitazioni e catturare tutti i componenti del gruppo familiare, altri invece si dimostrarono meno scrupolosi, trascurarono le vie di fuga, tanto che la maggioranza degli ebrei residenti nella capitale riuscì a mettersi in fuga o a nascondersi, accolta da parenti ma anche da vicini di casa non ebrei. Accanto a queste imprecisioni è stata ricostruita con maggiore accuratezza la composizione socio-economica degli ebrei rastrellati, che non appartenevano tutti alle classi più povere e meno istruite della capitale. È vero che la maggior parte apparteneva alla classe più modesta. Erano commercianti, ambulanti, facchini, rigattieri, piccoli artigiani. Le donne erano per lo più casalinghe, ma fra gli arrestati c'erano anche ingegneri, avvocati e docenti universitari. È anche risultato immotivato ritenere che la comunità ebraica si sia resa in qualche modo responsabile della cattura per non aver distrutto in tempo le liste degli iscritti, che forse avrebbero potuto sfuggire agli arresti. Contrariamente a questa interpretazione, lo studio di nuovi documenti ha mostrato che le SS si servirono principalmente degli elenchi forniti dalla questura e dalla prefettura. Le liste aggiornate del censimento del 1938 e delle liste dei contribuenti, non di tutti gli iscritti della comunità. Resta da chiedersi per quale ragione le liste del censimento che schedavano gli ebrei presenti in Italia non siano state distrutte o nascoste nei 45 giorni del governo Badoglio. Pagina 113.